Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. Sedicesima puntata.
Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus, coi grappoli agli sportelli. Una mano di colore che era tutta l'allegria e la miseria delle notti d'estate del presente e del passato. L'aria era tirata e ronzante come la pelle di un tamburo. Le pisciate, anche appena fatte, che rigavano il marciapiede, erano secche. I mucchi d'immondezza si sfregolavano abbrustoliti e senza più odore. A fare odore erano soltanto le pietre e i bandoni ancora caldi di sole, magari con attorno distese di stracci bagnati e poi rinsecchiti dal caldo. Negli orti, che ancora restavano qua e là, gonfi di legumi che crescevano soli, belli grassi, come nel paradiso terrestre, non c'era un goccio di guazza. E nei centri delle borgate, nei bivi, come lì al Tiburtino, la gente s'ammassava, correva, strillava, che pareva d'essere nei bassi fondi di Shanghai. Pure nei posti più solitari c'era della confusione, con file di maschi che andavano in cerca di qualche zoccoletta, fermandosi a fare due chiacchiere alle bottegucce dei meccanici ancora aperte. E passato Tiburtino, ecco Tor di Schiavi, il borghetto prenestino, l'acqua bollicante, la Maranella, il Mandrione, Porta Furba, il Quarticciolo, il Quadraro. Altri centinaia di centri come quello là al Tiburtino, con un mare di gente sotto il semaforo che mano a mano andavano sparpagliandosi nelle strade intorno, rumorose come androni, coi marciapiedi tutti rotti e lungo ruderi colossali di mura con sotto file di tuguri. E bande di giovinotti che facevano a fugge coi loro motori, Lambrette, Ducati o Mondial, mezzi ubriachi, con le tute unte aperte sul petto nero, oppure acchittati, che parevano usciti da una vetrina di Piazza Vittorio. Tutto un gran accerchiamento intorno a Roma, tra Roma e le campagne intorno, con centinaia di migliaia di vite umane che brulicavano tra i loro lotti, le loro casette di sfrattati o i loro grattacieli. E tutta quella vita non c'era solo nelle borgate della periferia, ma pure dentro Roma, nel centro della città, magari sotto il cupolone. Sì, proprio sotto il cupolone, che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza San Pietro verso Porta Cavalleggeri ed eccoli lì, a gridare, a prendere d'aceto, a sfottere, in bande e in genghe, intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai mucchi di rifiuti, dove i ragazzini di giorno giocano a palla, in coppia, tra le fratte coperte di pezzi di giornale abbandonati tra via delle Fornaci e il Gianicolo. E sotto, passato il traforo gocciolante, ecco tutto uguale, a Piazza della Rovere, dove file di turisti passano a testa alta, tenendosi a braccetto quei calzoni alla zuava e le scarpe pesanti, cantando canzoni alpine in coro, mentre i giovinastri addossati alla spalletta del Tevere, presso una latrina intasata coi calzoni a tubo e gli scarpini a punta, li guardano, dicendogli dietro con un'espressione annoiata e sarcastica delle parole che se le capissero li farebbero morire d'un colpo. E giù, per i lungotevere, per dove passano scassati i rari tram sotto le gallerie dei platani, lungo selciati sconnessi e le Lambrette che se la sbroccolano in curva con sopra un giovanotto o due in cerca di rogna, verso Castel Sant'Angelo, con ai piedi, sul pelo del fiume, il Ciriola tutto illuminato, verso Piazza del Popolo, elegante come un gran teatro, il Pincio e Villa Borghese, col ronzio dei violini e le sordine alle mignotte o ai froci che passano in frotta, cantando con le palpebre abbassate e le bocche cascanti sentimental, e sbirciando con la coda dell'occhio per vedere se per caso non stesse arrivando il carrettone. Oppure dalla parte opposta, verso Ponte Sisto, dove, sotto il fontanone sporco e tutto luccicante, due squadre di giovincelli trasteverini stanno facendo una partita al pallone, urlando di brutto e correndo come un branco di pecore tra le ruote delle 1009 dei ganzi che vanno con la zoccoletta di Cinecittà a cenare all'antica Pesa. Mentre, da tutti i vicoletti di Trastevere, lì dietro, giunge il brusio delle mascelle maschili e femminili che masticano la pizza o il crostino all'aperto, in piazza Sant'Egidio o al mattonato, coi ragazzini che fanno la lagna o intorno ai pischelli che litigano correndo sui selciati, leggeri come le carte sporche che il venticello trascina qua e là. «Scendiamo qua, Ardu!» fece il begalone zompando, sderenato e agile, che pareva una fattucchiera giù dal respingente. Alduccio s'alzò in piedi sul predellino, perché il fattorino se lo potesse smiccare meglio, e picchiando sul vetro strillò «Te saluto, a cosa brutto!» Saltò giù dal tramve sul selciato, mentre che il fattorino si prendeva la soddisfazione di mettere la testa di fuori e gridare, col blocchetto stretto in pugno e la gente che aspettava di fare il biglietto, «A pappagalli!» «Tiè!» gridò il begalo, piegandosi sulle ginocchia a pancia in avanti e facendo con le dita la figura di due occhi belli gonfi, che si tenne, tutto schizzante d'energia e lenzaggine, all'altezza del petto. A dritta c'era il Colosseo, che ardeva come una fornace, e fuori dai buchi delle arcate fiatava a sbuffi e a colonne un fumo sanguigno, color granatina e carta di caramella che saliva su, su, tutto intorno sul cielo, contro il celio e l'oppio, sopra via la Bicana, luccicante di macchine, e sopra via dell'Impero, tra le sventagliate dei riflettori.
«E mo qua che famo?» disse Arduccio. «Famose una camminata a piedi, va», disse il begalone. «E famose una camminata a piedi», fece Arduccio.
Scesero giù sotto il Colosseo, gli girarono intorno, tagliarono sotto l'arco di Costantino, buio, caldo, affossato fra i rudiri e i pini della gobba verdognola del Palatino, che scorreva liscio, facendo una gran curva verso i cerchi. Se la facevano a pedagna, con le mani in saccoccia, tutti stramiciati e scavicchiati, stando discosti l'uno dall'altro e cantandosi, come era regolare, una canzone ognuno per conto suo.
«Zoccoletti, zoccoletti», cantava il begalone.
«Hai visto?» disse interrompendosi. «La faccia che ha fatto il caciotta!»
«Zoccoletti, zoccoletti»,
riprese a voce più alta, facendo risuonare tutto un pezzo di viale deserto sotto le ombrelle dei pini verdi come biliardi tra le pietre rotte dei rudari.
Ma Alduccio non lo pensò per niente, che era troppo occupato a cantare con le mani ficcate in saccoccia, piegato in avanti e con la testa alta che si muoveva qua e là, gli occhi socchiusi e la nuca ritratta tra le spalle.
Sui cerchi batteva una luna piccola piccola, impolverata, ma che faceva una luce che non finiva mai su tutto il prato, le fratte nere, i serci, i mucchi di breccole e di immondezza. Tutti quelli che stavano lì lo guardavano di traverso, infregnati, perché l'unici posti in ombra erano quelli sotto i muraglioni intorno all'immenso ovale del Circo Massimo. Sul muricciolo, subito lì dove Alduccio e il Begalo erano arrivati e dietro al quale si stendeva il circo nel polverone della luna, con qua e là qualche torraccia smozzicata, se ne stavano già seduti degli uomini, dei giovinotti e pure qualche pischello. E più giù, all'altezza della fermata della circolare, ma dentro il prato, si vedevano delle ombre che si muovevano radunandosi e disperdendosi.
«A squadra mobile!»
gridò ironico il begalo, con una mano a ventaglio contro la bocca, cominciando a sganassare.
Continuarono a sganassare per un po', pure quando le mignotte non li potevano più sentire, piegandosi sulle ginocchia, appoggiandosi al muretto o dandosi caracche. Più che ridere, facevano dei versacci con la bocca e sputavano.
Ma gli passò presto, perché magari quelle zozzette tutte panza gli avessero data, o almeno gliene avessero fatta una alla vergognosa.
Erano tutte e due ingrifati, che avrebbero fatto pure con una vecchia di 70 anni.
Ecco perché la fantasia di ridere gli passò subito e camminavano, anzi, seri seri, quasi infregnati, esplorando con certe occhiate ruffiane giù oltre il muretto, nella gran distesa ovale coi ruderi e le fratte che nereggiavano nel polverone bianco della luna. C'erano file di militari, qualche giovincello sbandato e le solite scaglie che strillavano fra di loro come cagne, facendo l'atto di pigliarsi a borsate.
«Se siamo persi tutte le strade», fece abbacchiato il begalone camminando. «Ah, qui ci conviene essere buoni a Santa Galla, porco! A quanto mi sarebbe andato di farmi una paccata stasera, e invece, muffa! E mannaggia la miseria, mannaggia! Tiè, smiccia quello!» aggiunse indicando uno che passava in una fuoriserie. «Ma guarda come sa gode! A te pare bello che quello stasse con quella bella stronza tutto acchittato, pieno di ghinee e noi niente? Sti porchettoni!»
«Ma vada a finista, cuccagna! Cambierà sta bandiera!»
E camminò per un pezzo, zitto, con la bocca tirata in una smorfia di disgusto.
Ma come imboccarono via del mare, sui giardinetti in salita davanti al tempio di Vesta, il begalone fece «Am vedi!» e si fissò a guardare imbambolato dentro i giardinetti.
«C'hai fatto?» chiese Arduccio, incerto se mandarlo al fascio o dargli retta.
Il begalone si mise a fischiare, piegato su se stesso.
«Che chiami le pecore?» disse Arduccio.
«Ma quanto so buoni!» gridò il begalo.
Bone erano due ragazze sedute sugli scalini del tempietto, due bionde gagliarde su tutte le rote, con delle sottane alla cerca marito che sfondavano e con la scollatura che gli si vedevano mezze zinne da fuori.
Se ne stavano abbioccate in silenzio, una rivolta verso l'altra, ma come se nemmeno si vedessero, fissate sui giardini, con le aiuole che scendevano girando dal lungotevere, in alto. Giù, a piazza di Bocca della Verità, all'arco di Giano, alla vecchia chiesa, con la luce della luna che vi sbarbagliava, ci si vedeva come di giorno.
Il begalo e Alduccio, venendo giù dai cerchi verso il ponte rotto, passarono alla malandrina, cantando sotto di loro. Ma come furono un pochetto più in su, ci ripensarono e ritornarono piano piano indietro. Le due bellezze non s'erano mosse, come se non avessero manco rifiatato, camminando stretti come due cagnacci che dopo essere stati cacciati a bastonate rallentano, in qualche marciapiede zelloso, con la coda incollata sul di dietro, riandarono un pezzetto su per la via del mare e poi sterzarono un'altra volta. Si vennero a mettere in mezzo ai giardinetti, squadrandosi sempre le due rose de fuego. Ma sembrava che quelle non si fossero manco accorte di loro. Ridiscesero verso il tempietto, ma dalla parte contraria, che dava sul pendio, entrarono sul piccolo colonnato all'ombra e si spinsero piano piano dalla parte fiammeggiante alla luna, verso Bocca della Verità. Le due gioiose neppure stavolta li avevano filati per niente e se ne stavano là ferme come prima.
Tutti smandrappati, i cagnacci, mezzi all'ombra e mezzi in luce, si misero a sedere con la schiena contro la parete gialla e scrostata del tempio.
«Quale te manneresti, bell'ossa?» chiese il begalone. «A bionda o a roscia?»
«Tutte e due», fece l'altro.
«E quante ne vuoi, allora?» disse il begalone.
«O tutte e due o nessuna,
spiegò scherzoso Sarduccio, perché sennò l'altra via d'aceto.
Eh sì, queste staranno a aspettar gaggio paghino, borbottò Orbegalo.
Beh, che gli fa, non siamo buoni di cristallo pure noi?
Fece ottimista Alduccio.
Se volemo buttare, disse dopo un po' Erbegalo.
E buttamisi, disse Arduccio.
E invece se ne stavano lì, fermi, a parlare, non tanto forte, ridacchiando, con le ginocchia strette contro il petto, il sedere nella polvere, la chioma e la punta delle scarpe sfiorate dalla luce. Quando però pure le due donne scambiarono finalmente qualche parola fra di loro, allora presero coraggio e cominciarono ad alzare polvere a voce più alta.
«E fammi fumà, dai!» gridò Orbegalo. «Quando che se siamo spippata questa, avemmo chiuso!» fece Arduccio. «E che poi non ne rimediamo un'altra?»
«Sì, ma se non pagamo manco li ciechi!»
«Ansenti, che cardo!» gridò Orbegalo soffiando. «Spaccher de dietro ai tartarughe!»
«Au!» fece dopo un po'.
«Ma io mi sto a morire de gallo, sa!»
«E beh!»
fece Arduccio. «E famose in bagno dentro la fontana!» propose Erbegalone.
«Ma che sei matto!» fece divertito Arduccio.
«E mica sto a scherzare, sa!» fece disgustato Erbegalone.
«Ma vaffanculo, va!» disse Arduccio ridendo.
Le due ragazze si fecero una risatina fra di loro.
«Dai, Ardu!» gridò Erbegalone.
S'alzarono all'impiedi nella penombra e scherzando cominciarono a sbottonarsi in fretta i bottoni della camicetta. Se la sfilarono e la buttarono per terra, un po' indentro all'ombra più fitta.
Restate in canottiera, con quelle chiome alla Ghigo, che parevano Sansone e Assalonne, per non perdere l'equilibrio nello sfilarsi i calzoni a tubo, si misero di nuovo a sedere.
«E fammi levare prima le scarpe!» disse Arduccio,
piano, intenerito, nelle sue scarpine nuove, con l'aria di uno che gli va di sfottersi un po' da solo.
Se le tolse e le gettò lontano.
Per ultimo si levarono le canottiere dai petti negri e sudati e restarono in mutandine.
«Ma guarda che fusto che so!» fece il Begalone, gonfiando il petto. «Sei un chassis della macchina!» fece l'altro.
«Zuccoletti, zuccoletti!» cantò poi il Begalo, raccogliendo i panni che avevano sparso qua e là per fare i malandri.
Li legarono in un mucchio con le cinte e se li misero sotto il braccio. Sortirono a quel modo dall'ombra, si fermarono un po' sugli scalini al bagliore della luna e poi si misero a correre schiamazzando attraverso le aiuole. I panni li gettarono sull'erba sotto le catene che penzolavano intorno alla fontana. Vi si arrampicarono perché il conchiglione era più di un metro alto da terra e si misero all'impiedi sull'orlo.
«Già me sto a tremà, di mortacce sua!» fece Erbegalo, stirando la bocca e rannicchiandosi. «Dai, Erbegalo, che calla!»
fece Arduccio.
«Sì, come un brodo!» fece Erbegalo, tenendosi in equilibrio con le dita dei piedi intorcinate come uno scimmione.
Arduccio gli diede una botta e l'altro cadde come un sacco di patate nell'acqua.
«Ammazzate che panzata!» fece Erbegalo, riuscendo con la capoccia gocciolante. «E mo te fa vedere io!»
gridò Arduccio. Si buttò a pennello e l'acqua schizzò fuori dalla vasca, schioccando sulla base di marmo sotto la fontana.
Il Begalo cantava a squarciagola, con la testa e le spalle de fuori.
«State zitto, ha sonato!» fece Arduccio. «Che si te sente in gessetto, so cazzi nostra, so!» «Guarda, è morto a galla, disse il Begalone.
E fece il morto. Andò sotto col naso e rivenne fuori mezzo affogato, asciugandosi come un disperato la faccia, coi capelli che gliela ricoprivano duri come spinaci e più lunghi di quelli della Maddalena.
«Vuoi far grande e non c'hai le possibilità!» fece Arduccio ridendo.
In 3 minuti che erano là dentro avevano lavato e selciato attorno per 10 metri di diametro con tutti i fittoni e le aiuole.
«Io sorto, sa?»
fece Erbegalo.
«Pure io!» gridò Arduccio. «E mica c'ho intenzione di piamme una pormonite, sa?»
Risalirono in piedi sull'orlo, con le mutandine appiccicate e trasparenti, si fecero un altro caposotto, poi somparono fuori dalla fontana.
Ali morti, diceva il begalo, battendo i denti. Raccolsero tutti gocciolanti i panni e con quelli sotto il braccio si misero a correre attraverso il prato falciato, saltando tra le piccole siepi. Facevano a fugge, ridendo, per riscaldarsi. Poi, con due salti, risalirono gli scalini del tempietto, entrarono sotto il colonnato e, passando dietro alle due ragazze, andarono a rintrufolarsi dentro l'ombra. Lì si misero a fare a schiaffetti. Le ragazze li guardavano appena, indifferenti, o con un sorrisetto un po' smorfioso. «Vie qua!» disse il begalone, «che se strizziamo le mutandine!» Ridendo e suonando la comparsita, si tirarono ancora un po' più indietro, oltre la curva del tempietto, si sfilarono le mutandine e le intorcigliarono, uno da una parte e uno dall'altra. Come ogni volta che si stava a rivestire dopo il bagno, il begalo fu preso da un'ondata di sentimentalismo. «Mai e poi mai, t'ho amata così tanto in vita mia!» cantava, con le mutandine zuppe al collo, infilandosi i pedalini. Ma mentre piano, piano, sbragati, quelli si stavano a rivestire, le due colombe tagliarono. Se ne andarono su verso il Lungotevere, con un libro in mano e le grandi sottane pieghettate che ondeggiavano alla luce cocente. Il begalone venne a mettersi sugli scalini, dove erano state sedute, ancora mezzo ignudo e reggendosi i calzoni con una mano. «Quanto siete buoni!» gridò. Pure Arduccio, svestito com'era, s'accostò con le mani a imbuto intorno alla bocca e disse la sua: «An vedi che tu belle bucione!» «Dai», aggiunse, «vestimosi, che l'andiamo a prendere petto!» Quelle erano già a Montesavello, quando Arduccio e il begalone, coi panni sulla pelle ancora bagnata, le ripresero. «Vamme un po' vede come firmi una donna», disse il begalone, mentre camminavano frettolosi verso le due mecche, che se ne andavano con passo calmo e veloce. «Ammazzale quanto corrono», disse Arduccio, che camminava sempre come se gli dolessero le fette. «Perché non le abbordi te?» fece poi soffiando. «Sì, costa debolezza», disse il begalo, ancora più allaccato. «Sei tanto rimorchione, sei, vaffanculo, e digli qualcosa tu, no?» Intanto però quelle due, come imboccarono l'altro Lungotevere, arrivarono davanti a una macchina lunga 10 metri. Vi salirono, uno la mise in moto e te saluto, Gesù Cristo.
Là sotto l'alberi del Lungotevere le coppie filano, gli schiaffi volano. Se non sei pratico, da reggi mocoli, per lungo devere non c'è passare. Io la ricordo sempre a Salumino, e dai quattro soldi a un ragazzino de corsa della nave a smorzar. Mo quelli posti poco illuminati de prima sera già soccaparati.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 16ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.